Allora, ieri sera abbiamo terminato, per chi non c'era, abbiamo iniziato, e ripeto anche per voi brevemente, iniziato a vedere e a insegnare come viene la fede, parte 1, parte 2, che cos'è la fede, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. È vero? Abbiamo visto questi punti. E ci sono, adesso per chi non c'era, i vostri amici fratelli vi diranno i due versi base di questo primo soggetto. Quindi, bravissimi, quindi Romani 10, 17. La fede dunque viene dall'udire, l'udire viene dalla parola di Dio. Ebrei 11:6, or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Quindi anche per voi questo piccolo o piccola introduzione. E c'è una cosa però, prima di continuare ad andare avanti nel nostro cammino, perché abbiamo tanti punti da vedere insieme riguardo la fede, vorrei soffermarmi e continuare un po' su quello che abbiamo lasciato ieri sera. Non solo come viene la fede, ma che cos'è la fede. E su questo vorrei lasciarvi anche con alcune dichiarazioni, alcuni concetti precisi, perché ieri sera non abbiamo avuto il tempo, ma stasera ce lo avremo per vedere anche nei dettagli alcune cose. Allora, innanzitutto, il garante della nostra fede è Gesù Cristo. Garante della tua fede è Gesù Cristo. Se pensiamo che la fede ce la creiamo noi per addomesticare le nostre paure, se pensiamo che la fede ce la creiamo noi per addomesticare le nostre paure, perché a volte ci sono paure e noi vogliamo addomesticarle dietro il discorso della fede, poi ci andiamo anche un attimino a spiegare meglio. Se dovessimo fare questo, vi dico che avevano ragione Freud e Marx, quanti sanno più o meno, eh? Perché Marx disse una cosa: la religione è l'oppio dei popoli. Quindi, cosa vuol dire? Che se la religione, in questo caso la fede o Dio, diventa l'oppio, cioè diventa un calmante, e il calmante lo prendi quando non stai bene, ma non è parte della tua vita. Quindi la fede non possiamo crearcela noi. Ecco perché Gesù Cristo è il garante della nostra fede. E viviamo, non dobbiamo vivere Dio per sopravvivere. Molti vivono Dio, vivono la Chiesa, vivono la fede per sopravvivere. Noi siamo chiamati a vivere, quindi a vivere Dio, a vivere la fede. Ora, la fede è oggettiva e non soggettiva. E andremo a spiegare. La fede è oggettiva e non soggettiva. Perché dico questo? Perché un cristianesimo senza cose oggettive non è cristianesimo, ma è un antidolorifico. E vi ripeto i due concetti. Il primo, e l'abbiamo detto, che Gesù Cristo è il garante della nostra fede. Se pensiamo che la fede ce la creiamo noi per addomesticare le nostre paure, avevano ragione Freud e Marx, quindi che la religione è l'oppio dei popoli. Fede è oggettiva e non soggettiva. Un cristianesimo senza cose oggettive non è cristianesimo, ma un antidolorifico. Poi lo spieghiamo. Sì, un cristianesimo senza cose oggettive non è cristianesimo, ma un antidolorifico. Perché? Perché se io non ubbidisco ai principi biblici e alla parola di Dio, succede che mi muovo solo per i miei pensieri, ritengo giusti i miei pensieri. Ecco perché la fede è oggettiva e non è soggettiva. Perché se la fede dovesse essere soggettiva, vuol dire che in base a come io mi sento, in base a quello che penso, in base a quello che ritengo giusto o sbagliato, mentre la fede è oggettiva, perché si basa su principi biblici, sulla parola di Dio, su quello che è scritto. Ecco perché Gesù è il garante della nostra fede. È molto importante questo, perché altrimenti noi ci basiamo solo su noi stessi e facciamo della fede qualcosa di soggettivo. Oggi sto bene, credo, e quindi ho fede. Domani non sto bene, non credo, non ho fede. Diventa fede soggettiva. Quindi ricordiamoci che Dio invece ci chiama e ci vuole rivelare che la fede è oggettiva. È indipendentemente da come ti senti, da quello che pensi. Questo è molto importante. E ricordiamoci anche che non è la fede un riparo, nel senso, come dicevamo prima, io devo addomesticare le mie paure. Abbiamo delle paure, le paure si alzano con la fede in determinati momenti, ma noi non dobbiamo addomesticarle come si fa con un gatto, un cagnolino o qualsiasi altro tipo di animale. Perché se addomestichiamo le nostre paure, arriveremo a conviverci e a viverci sempre. Ma la fede si deve alzare sopra le nostre paure. Ecco perché vi ho detto che il garante della nostra fede è Gesù Cristo. E non possiamo pensare di creare noi la fede. Io non mi creo il mio credo. Perché se faccio così, ecco che diventa davvero la religione o la fede l'oppio. Quindi quel calmante, quell'antidolorifico. Quando stai male cosa fai? Prendi un antidolorifico per farti passare i dolori. Ma Dio non funziona così. Dio non funziona nemmeno la fede come la lampada di Aladino, ve la ricordate? Cosa faceva? Quando c'era un qualcosa che volevi, un desiderio doveva essere esaudito, allora andavi, parlavi alla lampada, non te, dico, la storia dice, insomma, la fiaba, quello che è, e veniva fuori questo genio della lampada che esaudiva il desiderio. Dio non è così. Dio desidera entrare nella tua storia, nella tua vita, e lo vuole fare nel quotidiano. Dio desidera convivere e vivere insieme a te, ecco perché abbiamo lo Spirito Santo. Non vuole essere l'ospite della tua vita o della tua casa. Lui desidera entrare pienamente nella storia della tua vita per dare un tragitto diverso probabilmente da quello che è stato fino ad oggi, perché lui ha buoni piani, piani per farci prosperare, piani per portarci avanti, non indietro. Ecco perché desidera essere parte della tua storia. E questo è uno dei concetti che continuiamo a dire, perché è arrivato anche dopo il discorso di ieri sera, perché mi sono dimenticata di darvi questi concetti. Quindi il primo è stato questo, che il garante della nostra fede è Gesù Cristo. Un'altra cosa, la fede è un dono. La fede è un dono. La fede è un verbo. È un verbo in movimento. È azione in un rapporto. Pensa a un rapporto che hai con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli. È un rapporto attivo, giusto? Perché tu non è che vivi la tua vita seduto su una sedia a casa, alla notte a letto e basta. Non parli, non fai nulla. Sempre lì. Quindi la stessa cosa è con Dio. Fede è un verbo in azione. È azione nel rapporto con Dio. Quindi fede vuol dire che io mi muovo verso Dio perché Lui si muove verso di me. Vi ricordate che nel mondo ebraico si dice che Dio non fa se l'uomo non fa. E quindi è un verbo in azione. Fede è esperienza, non concetto. Fede è esperienza e non concetto. Non concetta, non concetto. Non sbagliamo. È esperienza. Pensate che nella storia della Chiesa i pellegrini, quando volevano dare una svolta alla loro vita, si mettevano in cammino. Ecco perché è pellegrinaggio. Si mettevano in cammino e camminavano per dare una svolta alla loro vita. Dovevano proprio muoversi da dove erano e iniziare a camminare. Ecco perché la fede cammina sempre. Cosa fa la fede? Cammina, cammina, cammina sempre. La fede non è statica, la fede è un movimento continuo e noi dobbiamo attivare la nostra fede, perché c'è una misura di fede che ci è stata data ed è un dono. Un'altra cosa molto interessante, quella che vi sto per dire. A volte, questo chiedo attenzione a me, l'attenzione più che a me, a Dio e allo Spirito Santo. A volte devi lasciare la perfezione dei tuoi calcoli e mettere in crisi l'equazione della tua vita. A volte devi lasciare la perfezione dei tuoi calcoli e mettere in crisi l'equazione della tua vita. Qui ci vuole una spiegazione da Daniele. Cosa significa devi lasciare la perfezione dei tuoi calcoli? Calcolare tutto, programmare, calcolare. Allora le cose devono andare per forza così, così, così. E se qualcosa esce da quello, mai sia. E se Dio intende, quando ci ricordiamo Abramo, la richiesta di Isacco, Dio ha chiesto ad Abramo di offrire il suo figlio Isacco. Dice: ma come? Prima mi dai questo dono e poi me lo chiedi in sacrificio, in offerta, perché Dio non intendeva quello che Abramo capì in quel momento, ma era un'offerta di suo figlio Isacco. Ma attenzione, al momento che tutto era pronto, che Abramo cammina con suo figlio, cammina in questo percorso, arriva per sacrificare Isacco, la legna è pronta, lega il figlio, guarda caso viene fermato e dietro alle sue spalle c'era un montone pronto. In quel momento anche Abramo dovette avere un cambio di mentalità, perché lo dice anche la parola, la sua fede lo portava a credere che Dio era l'onnipotente di resuscitare Isacco dai morti, ma probabilmente non che Dio aveva stabilito un'altra strada, che era quella di non uccidere il figlio, e un montone era l'oggetto del sacrificio. In quel momento dovette aprirsi mentalmente, ecco, lasciare i nostri calcoli. La fede ti porta a lasciare il calcolo che tu fai giorno dopo giorno, pensando che le cose debbano andare per forza come pensi tu. Ed ecco anche, e Daniele ce lo spiega, a volte la fede ti porta a mettere in crisi l'equazione della tua vita. Che cos'è l'equazione? È un'uguaglianza. Quindi, cosa vuol dire mettere in crisi l'equazione della tua vita, Daniele? Esatto, perché a volte noi facciamo Dio. Signore, aiutaci, perché a volte facciamo noi Dio. Ecco perché ci riteniamo a livello di Dio. È vero che Dio ci ha fatto di poco inferiore, però siamo dei, come dice la scrittura, ma è anche vero che Lui è Dio e seduto sul trono. Lui è il nostro Dio, Lui è l'Onnipotente e sul trono è seduto Dio, non anche noi siamo seduti nei luoghi celesti, ma Lui è l'autorità suprema, l'ultima parola appartiene a Lui. Ecco perché mettere in crisi l'equazione della nostra vita, capire: Signore, che cosa mi vuoi dire? Signore, che cosa mi stai dicendo? Dove ha bisogno la mia vita? Qual è l'area in cui ho bisogno di essere realmente sfidata per crescere a quel nuovo livello? Ecco perché è molto importante lasciare la perfezione dei tuoi calcoli. Lascia che sia Dio a prenderti per mano e a guidarti, lascia che sia Lui. Fede è seguire Gesù, un'altra cosa, fede è seguire Gesù anche se il gioco è a carte coperte. Vi ricordate che si dice, se, l'abbiamo sentito diverse volte, giochiamo a carte scoperte. E quando giochiamo a carte coperte, e quando non vedi, quando non conosci, non sai cosa succederà, perché nessuno di noi conosce il futuro, non siamo degli indovini, a meno che Dio ti rivela qualcosa, e Dio lo può fare, però il futuro è nelle sue mani. Ecco perché la fede è sfidata nella tua vita, perché ti porta a seguire Gesù anche con le carte coperte, perché non conosci. Un'altra cosa, due capisaldi, dite con me, due capisaldi della fede. Adesso ci stiamo scaldando, eh? Abbiamo iniziato, ma adesso ci scaldiamo, benvenino. Due capisaldi della fede, verità e amore. Due capisaldi della fede, verità e amore. E qui vi dico un'altra definizione. Se togliamo verità all'amore, quindi se togliamo verità all'amore, trasformiamo la nostra fede in sentimentalismo. Quindi quando togliamo la verità dall'amore, la fede si trasforma in sentimentalismo. Io credo perché vedo che sorridi, stai bene, sei gioioso. Allora credo insieme a te, diventa un sentimento. Mi accordo perché comunque quello che mi trasmetti visivamente mi dà carica, mi infuoca. Allora sentimento. Però attenzione, c'è un'altra cosa. Se togliamo l'amore dalla verità, quindi abbiamo detto, se togliamo verità all'amore trasformiamo la nostra fede in sentimentalismo, ma se togliamo amore alla verità diventiamo fondamentalisti, ci facciamo male, diventiamo integralisti, usiamo la verità non come qualcosa che costruisce. Ecco perché due capisaldi della fede sono verità e amore. Se togli amore diventi un fondamentalista, un integralista, perché userai la verità non per costruire, mentre Gesù ha usato sempre la verità perché c'era l'amore alla base, agiva insieme amore e verità. Ecco perché grazia e verità sono venute per Gesù, dice nel Vangelo. E questo è una base importante per la nostra vita, perché se noi camminiamo solo tutta verità, senza questo condimento di amore, diventiamo dei fondamentalisti, integralisti. E cosa faremo? Punteremo il dito, condanneremo, perché chiaramente la verità ha bisogno dell'amore. Viceversa, se togliamo la verità dall'amore, diventa tutto un sentimento. Oh, che bello tutto, facciamo tutto, amiamo tutti e dobbiamo amare tutti, questa è una verità, ma a volte dobbiamo discernere. Perché l'amore di Dio, quell'amore completo, è quell'amore che a volte viene e sciaff, cosa fa? Piccolo cum, come tempo fa dicemmo, quindi arriva proprio per dire ok, adesso wake up, svegliati, perché comunque altrimenti camminiamo sempre da bambini e quindi siamo lattanti ancora nella fede, ma io penso che in mezzo a noi e tutti noi siamo cresciuti, abbiamo già in noi una maturità per non essere più quei bambini che hanno bisogno solo delle coccole, solo delle carezze, solo vieni cari, sì. Ci sono dei momenti dove non è vieni cari, è alzati e cammina. Alzati, comincia a mangiare, alzati, prendi questo cucchiaio e nutriti della fede, perché se no rimaniamo sempre fermi allo stesso livello. Ma Dio ci ha chiamati a crescere, Dio è glorificato perché noi portiamo frutto, il frutto sia continuo, permanente. Ecco perché è importante che questi due capisaldi della fede, verità e amore, camminino insieme. Quindi dillo a qualcuno, te capì? Te capì? Eh? Te capì? Tradotto, hai capito che la fede ha due capisaldi, verità e amore. Quindi noi vogliamo stare nell'equilibrio, sull'equilibrio della parola di Dio, perché questo ci fa rimanere in piedi, come le due ali dell'aereo. Quando voli non basta solo un'ala, è vero? Non basta solo una parte. Abbiamo bisogno di tutte e due, così è la nostra vita. Per rimanere in piedi, come l'equilibrista, abbiamo bisogno e necessità di essere equilibrati nella vita. L'equilibrio ti mantiene in piedi. Prova ad alzarti in piedi. Iniziamo. Prova ad alzarti in piedi. Prova ad alzare una gamba. E se prova ad allargare le mani, dovrebbe essere più semplice. È vero? Perché è vero, per la forza della fisica, chiaramente rimaniamo in piedi, perché l'equilibrio ti viene da questa apertura. Grazie, siete stati bravi, siete degli studenti meravigliosi, bravissimi. Quindi l'equilibrio, questo è stato anche un attimo, un piccolo esercizio per cominciare a scaldarci e ravvivare la serata. Un'ultima cosa inerente sempre, a quello che stavamo dicendo: fede è libertà, ma non come via di fuga. È sempre un altro punto riguardo alla fede, poi qui ci fermiamo. Fede è libertà, ma non come via di fuga. Quindi fede è libertà, ma non come via di fuga. Cosa vuol dire? Ci credo, Signore, se farai questo, domani mi provvederai questo, e allora io ci credo. Domani non succede, perché magari è una cosa che Dio non vede che hai bisogno. Cioè, se gli chiedi domani voglio la Ferrari davanti a casa mia, ecco, Dio non l'ha fatto, non ci credo più, e quindi cammino lontano da Dio. Ma se non hai bisogno della Ferrari, cioè non è che Dio ti provvede la Ferrari, può anche farlo, lui può tutto, però se non ti serve, ti provvederà ciò che hai bisogno. Ecco perché a volte vediamo la fede che è libertà, ma non deve essere una via di fuga, perché sono libera, sono libero, allora faccio quello che voglio. Oggi credo, sto con Dio, domani non credo, faccio tutt'altro. Non è una via di fuga la fede che ci porta a libertà. Infatti cosa dice la parola? Non fate della libertà un pretesto per peccare e per fare quello che vuoi. E ricordiamoci che le nostre mani si devono coniugare alle mani di Dio. Le nostre mani si devono coniugare alle mani di Dio. E non solo. Metti che tu sei la mano sinistra, Dio è la tua mano destra. E tutte e due insieme lavorano. Dio collabora con noi, ha bisogno della nostra collaborazione. Ecco perché la fede ti aiuta a collaborare con Dio. E Dio è libero, in questo caso non perché lui non lo sia, perché Dio è libero, ma noi diamo a Dio la possibilità di operare nelle nostre vite. Lui è l'altra tua mano, è l'altra tua mano, fai così e di Dio è l'altra mia mano, Dio è l'altra mia mano, Dio è l'altra mia mano. E quando io permetto a Dio di unirsi alla mia mano, allora ecco che questa coniugazione attiva la potenza di Dio, perché le sue mani diventano le nostre mani e le nostre mani diventano le sue mani. Quindi ci fermiamo qui, penso che siano stati chiari, sono andata anche molto piano per poter dar la possibilità di scrivere tutto, perché era molto importante rivedere alcuni concetti. Quindi fede è libertà, ma non facciamo della libertà un'occasione davvero alla carne o per peccare. Ok, detto questo, continuiamo sempre a parlare, vedremo in maniera prima generica cosa significa credere con il cuore, ma prima di questo vorrei ancora passare un attimo di tempo insegnando sulla fede, proprio sulla fede, collegandoci al credere, ma sulla fede, perché avevo preparato per continuare, ma penso lo faremo nella seconda, terza ora, perché poi pregando ho sentito di portarvi, perché Dio ha portato me, in una direzione un attimino un po' più pratica. Quindi vogliamo vedere insieme, segnateli come punti, anche non è indispensabile sotto la lezione che cosa significa credere con il cuore, segnateli solo come punti. Nel momento in cui tu agisci sulla parola di Dio, Lui si fa personalmente garante dei tuoi risultati. Abbiamo detto che Gesù Cristo è il garante della nostra fede, ma nel momento che noi agiamo sulla parola di Dio, Lui personalmente si fa garante dei tuoi risultati. La salvezza e la fede per la salvezza, sappiamo, l'abbiamo detto anche ieri sera, si attiva in automatico. La fede si attiva in automatico con la parola di Dio. La fede si attiva in automatico con la parola di Dio. Avete presente quando si va in quei bagni in aeroporto o nei supermercati? Adesso sono tutti automatizzati, si dice? Automatici. E quindi vai per lavarti le mani, passi la mano e scende l'acqua, poi sapone, scende sapone, poi vai sotto, adesso ci sono anche quelli digitali, esce tutta l'aria, ti asciughi le mani. È la stessa cosa. La fede agisce in automatico perché la fede si attiva in automatico con la parola di Dio. Appena tu conosci, la fede si attiva. La stessa cosa come quando vai, metti la tua mano, non hai bisogno di cercare i pedalini e dov'è il pedalino? Dov'è? Deve uscire ancora l'acqua. Quindi metti la tua mano, l'acqua scende, è in automatico. È la stessa cosa. In altre parole, Dio dice: la salvezza è qui. Dillo con me: la salvezza è qui, la guarigione è qui, la liberazione è qui. E Dio ti sta dicendo: io sto aspettando che tu agisca sulla fede, sulla mia parola, che tu agisca in fede sulla mia parola. Perché se la salvezza è qui, la guarigione è qui, la liberazione è qui, allora Dio sta aspettando che tu agisca su questa parola, che sei salvo, che sei guarito e che Lui in te può ogni cosa. Colui che in te è più forte e più grande di colui che è intorno a te. Quando noi lodiamo, gioiamo e danziamo, quindi lodiamo, gioiamo, ecco perché abbiamo iniziato cantando la canzone Fede può muovere le montagne, in inglese dice. Fede può muovere le montagne. E quando le situazioni si fanno difficili, io mi aggancio alla fede. E quando noi lodiamo e dichiariamo questo e gioiamo e danziamo, perché è bello danzare, è bello. Dillo qualcuno, è bello ballare. Non c'è bisogno di andare nelle discoteche. È bello danzare. Vi ricordate che Davide danzava davanti a Dio? Davide danzava davanti a Dio. Quindi anche il nostro corpo è coinvolto quando lodiamo, quando ringraziamo, quando diciamo: Signore, grazie. È vero, non lo vedo, ma io ti lodo, so che sta succedendo, so che stai provvedendo, so che stai guarendo. E comincia a gioire, a danzare. Perché? Andiamo a un po' di musica. È bello. Quindi quando inizi a fare questo, ti garantisco che quell'acqua comincia a uscire. Cosa comincia a uscire? Chiaramente nei bagni, nei servizi esce l'acqua in maniera materiale, ma per noi esce l'acqua della parola di Dio, perché nel momento che lodiamo, nel momento che ringraziamo, nel momento che danziamo, inizia a scendere guarigione, liberazioni iniziano a manifestarsi, si attiva tutto in automatico. Dopodiché tutti si manifestavano, no, scusa, Si manifesta la potenza di Dio e la gloria di Dio. Quindi un solo atto di fede libera il soprannaturale. Un atto di fede libera il soprannaturale e farà in modo che la gloria di Dio si manifesti. Ecco perché Gesù disse nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 11, verso 40, e oggi dice a te, Giovanni 11, 40, la stessa parola oggi è rivolta a te e a me. Non ti avevo detto che se credevi tu avresti visto la gloria di Dio? Oggi è la stessa cosa, Dio dice. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Credere, vi ricordate, abbiamo detto che è un verbo. Non so se vi avevo raccontato, ma forse sì, la testimonianza di un ministro che racconta un giorno seduto nel suo salotto, chiaramente nella sua poltrona, stava seguendo una trasmissione e stavano intervistando un ragazzo che aveva scritto un libro. Però la cosa interessante è che in questo libro non c'erano verbi, c'erano solo nomi, aggettivi, pronomi e preposizioni. Quindi non c'erano verbi. L'intervistatore chiese come il libro si stesse vendendo e lui rispose: non molto bene. Per forza, perché non molto bene secondo voi? E infatti quando gli chiese il perché, disse: perché esso non ha un'azione, perché i verbi sono azione, e quindi in questo libro non c'era un'azione, aggettivi, pronomi, preposizioni, ma non c'era un'azione, qualcosa di attivo. Ecco perché il termine credere è un verbo e i verbi sempre denotano un'azione. Fede è vero che è anche un nome, ma la fede che intendiamo noi è quella fede che ti fa agire sempre di più, che produce un risultato. Ecco perché Giacomo 2:17, andiamo in Giacomo 2:17. Chi ha una versione normale che leggiamo di solito me la può leggere? Vengo lì col microfono. Giacomo 2:17, perché poi vi voglio leggere l'Amplify Bible. Giacomo 2:17, chi ha? Ce l'hai?
Ok. Così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta.
Ok, grazie Maddi. L'Amplify Bible dice: così anche la fede, se non ha le opere, cioè atti e azioni di obbedienza come risposta, di per sé è priva di potere, non operativa, morta. Forte, eh? Così anche la fede, se non ha le opere, quindi atti, azioni di obbedienza come risposta, di per sé è priva di potere, non operativa, morta. E poi c'è un'altra versione che dice: come il corpo umano senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le sue opere di obbedienza è morta. Interessante. Dobbiamo ricordarci che le emozioni e le sensazioni non possono, questa è un'altra fase, oh. Le nostre emozioni e i nostri ragionamenti, scusate, le nostre emozioni e le nostre sensazioni non possono essere cambiate dai nostri ragionamenti, ma bensì dalle nostre azioni. Quindi le tue emozioni, le tue sensazioni non possono essere cambiate da quello che ragioni. Tu puoi ragionare tantissimo, giorno e notte, continuamente, ma noi dichiariamo, Signore, delle notti in pace, dove le persone, soprattutto i figli di Dio, riposino in pace nel senso di tranquillità. Non riposa in pace perché, ecco, riposa in pace proprio perché Dio è con te e i tuoi pensieri sono sotto il suo controllo, il controllo dello Spirito Santo. Tu puoi ragionare quanto vuoi, ma non cambia nulla, perché solo l'azione cambierà i tuoi ragionamenti. Ecco perché delle volte dice: ma io ci credo, però se non agisci, se devi fare una cosa e senti che lo Spirito Santo ti sta spingendo, falla. Anche questo vale molto, soprattutto anche nei doni dello Spirito, sempre tutto fatto con ordine, sicuramente, sia nel mezzo di un servizio, ma parlo anche dei doni attivi nel quotidiano. Se senti che Dio ti sta spingendo e tu credi che Dio ti ha dato quel dono, ma non agisci, non cambia nulla, perché è l'azione che cambierà quel tuo ragionamento che ti dice: no, ma dai, ma guardati, ma come fai ad andare da quella persona a pregare, a imporgli le mani, ma guarda, ma come fai a dare a quella persona una parola, e se non viene da Dio, ma te lo stai inventando. Eppure tu sai che lo Spirito Santo ti ha dato un dono, allora agisci su quel dono, perché sennò il ragionamento continuerà a presentarsi e a dirti: non sei, non vali, non ce la puoi fare, torneranno sempre le stesse cose, nulla cambierà. Ma quando tu inizi ad agire, a fare l'opposto di quello che il ragionamento ti dice, ma che la fede ti spinge a fare, ecco che tu darai scacco matto al diavolo. Perché? Perché cominci ad agire, a muoverti. Ecco perché non sono emozioni e sentimenti a cambiare il tuo ragionamento, ma la tua azione. In altre parole, le tue emozioni non possono cambiare in meglio il tuo comportamento. Quanti lo sanno? Che il tuo comportamento non cambia per le tue emozioni, perché la tua emozione oggi ti fa stare buono buono, perché comunque non hai avuto nessuna sfida, nessuno ti ha risposto male, nessuno ti ha attraversato la strada mentre andavi in macchina, nessuno ti ha mandato a quel paese, e quindi buono buonetto, anche se non si dice, buono buonino, non sei sfidato, e quindi l'emozione dice: ok, dai, va bene. Ma noi sappiamo che quell'emozione non cambia il tuo comportamento, è solo una imposizione che ti fai, perché comunque le cose vanno bene. Ma il comportamento può cambiare in meglio le tue emozioni. Ve lo ripeto, le tue emozioni non possono cambiare in meglio il tuo comportamento, ma il tuo comportamento può cambiare in meglio le tue emozioni. Perché? Perché quando agisci sulla base non di circostanze, ma sulla base della fede, sulla base dello Spirito, anche le tue emozioni si sottometteranno allo Spirito. Dillo a qualcuno: le emozioni si sottometteranno allo Spirito, perché Dio ce le ha date, Dio ci ha creato con emozioni. Il tuo comportamento può cambiare meglio le tue emozioni, perché si sottoporranno alla vita dello Spirito. Non è difficile. Dice, non è difficile. Di più, dobbiamo avere una umiltà di arrenderci e credere che nella nostra resa Lui è Dio più forte che agisce. Vi ricordate? Quando sono debole sono forte, quando mi arrendo Lui ha libertà di agire nella mia vita. Quindi la fede è un atto, la fede può cambiare le tue emozioni, la fede può cambiare le tue emozioni. Dillo: la fede può cambiare le mie emozioni. La fede può cambiare le tue emozioni, perché basta una piccola quantità di fede, una piccola porzione di fede, perché noi abbiamo accesso a tutta la grazia di Dio. Anche poca fede, non ce ne vuole chissà quanta, perché Dio è Dio grande, e basta un piccolo seme, una piccola porzione, perché noi abbiamo accesso a tutta la grazia di Dio. Dio ha già compiuto ogni cosa per quanto riguarda salvezza, guarigione, liberazione, benedizione. Gesù ha pagato ogni cosa in quel giorno, in quel momento, quando Gesù sulla croce disse: tutto è compiuto, è finita, in inglese dice, è finita, tutto è compiuto. In quel momento davvero Gesù ha compiuto ogni cosa, ha compiuto salvezza, guarigione, liberazione. E a volte noi diciamo: ma io non ce la faccio. Tu ce la fai, se vuoi ce la puoi fare, puoi decidere di lasciare tutto ciò che è il, non solo il vecchio tuo mondo, ma anche il vecchio uomo, la vecchia donna. Tu ce la puoi fare, perché tutto è compiuto. In quella croce tutto è compiuto, è stato compiuto. Ecco perché abbiamo benedizione. Dio è seduto sul trono, Gesù alla sua destra, che intercede per noi, per te e per me. Tocca a te, dillo, tocca a me, tocca a me. Io devo muovermi per quello che Dio mi chiede di fare, perché Lui ci chiede e ci incoraggia ad agire continuamente sulla parola di Dio. Ci sono chiese che sono piene di nomi, aggettivi, pronomi, preposizioni, ma Dio sta cercando i verbi, e tu stasera puoi essere quel verbo. E tu stasera puoi essere quel verbo, come quel libro che non veniva venduto perché non c'era un verbo in quel libro. È la stessa cosa, ci sono chiese che sono piene solo di nomi, aggettivi, pronomi, preposizioni, ma Dio sta cercando verbi. E stasera tu puoi essere il suo verbo. Io voglio esserlo. Signore, io desidero essere il tuo verbo, desidero avere la fede di Dio. E se tu lo desideri, puoi dirlo con me: Signore, desidero essere seriamente il tuo verbo, desidero avere la fede di Dio, la fede che apri i miei occhi nel mondo soprannaturale, nel mondo spirituale e soprannaturale, per vedere come tu vedi. Tu puoi essere il suo verbo. Daniele, tu puoi essere il suo verbo. Joel, Gioia, Maddi, Claudio e tutti voi, perché Dio conosce i vostri nomi, vi chiama per nome. A ognuno ci chiama per nome. Noi possiamo essere quella fede in azione per portare salvezza in questo tempo e in questo momento della storia, perché è un momento epocale quello che stiamo vivendo, e Dio sta cercando uomini e donne di fede, senza paura, senza limiti, oltre i limiti, oltre i limiti, oltre i limiti, perché Lui ha messo una porzione di fede nella tua vita per credere probabilmente a ciò che altri non credono, ma tu lo puoi fare. Ecco perché tu puoi essere il verbo in questa sala, in questa chiesa, uomo e donna di fede. Infatti Ebrei 11:6, come abbiamo detto ieri, dice che senza fede è impossibile piacergli. Vuoi piacere a Dio? Io voglio piacere a Dio. Tu vuoi piacere a Dio? Vuoi piacere a Dio? Sì! C'è stato un sì! Cosa fai? Non so, parlo ai ragazzi più giovani. Quando la squadra del cuore fa gol, fai così. No? Come si fa quando proprio un tifoso, Daniele, guardo te, Joe, i tifosi. Adesso vedi, i tifosi Luca, Danilo. Le donne, no? Adesso si alzava Giulia. Quindi la stessa cosa. Quando sei contento, cosa fai? Come esulti? Daniele, come esulti se la tua squadra fa? Yuppi, ma così è molto... Ecco perché dici, se vuoi avere la fede di Dio, non è un... Sì. Avere la fede di Dio, vuoi essere quell'uomo e la donna di fede? Sì. Dai, adesso ci stiamo scaldando bene, eh? Adesso cominciamo. È importante, perché anche la nostra azione, fede, l'abbiamo detto, ecco perché vi faccio fare azioni, e le faccio anch'io, perché questo sembrano, a volte noi scherziamo, facciamo battute, ridiamo, ma sembrano cose così, ma nel mondo spirituale hanno una valenza le nostre azioni, perché spaccano le tenebre, e noi abbiamo bisogno che le tenebre siano rotte. Proprio perché le tenebre si rompano, noi dobbiamo agire. Quindi lodare, dichiarare, fede che sposta le montagne. La fede muove Dio e la fede sposta le montagne, però non smuoverà nessuna cosa fino a quando non avrà smosso te. Bravo Tiziano. Quindi è bello, la fede muove Dio, la fede sposta le montagne, però essa non smuoverà nessuna cosa fino a quando non smuove me e te. E quindi qui si può dire yes I am, sono qui Signore. La prima cosa di te che la tua fede muoverà sarà la tua bocca. Pensa un po'. Quindi la prima cosa che la fede muoverà, inizierà a farti parlare e dichiarare, muoverà la tua bocca. Ecco perché quando tu dichiari, agisci sulla parola di Dio, Lui si fa personalmente garante, come abbiamo detto, dei tuoi risultati. Vi ricordate, e andiamo a leggerlo, Marco 9, 23, il Vangelo di Marco 9, 23. Marco è il secondo Vangelo. Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Quindi Marco 9. Leggiamo dal verso, anche un po' prima, verso 21. E Gesù domandò al padre di lui, si sta parlando del fanciullo epilettico in questo contesto, e il verso 21 dice: Gesù domandò al padre di lui, da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse, dalla sua fanciullezza, e spesso lo ha gettato nel fuoco, nell'acqua per distruggerlo. Ma se tu puoi qualcosa, attenzione, se tu, questo è il padre che parla e dice, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Guardate la risposta di Gesù, il verso 23. Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi credere. Quindi il padre dice, se tu puoi qualcosa, rivolgendosi a Gesù, e Gesù risponde, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile. Amen.